Ho cercato un canto perché il tema è un po' il tema dell'unità, è qualche cosa che le cose che vi dico qua non sono state dette là, forse c'è qualche accenno, ma sono riflessioni che ho fatto un pochino, ovviamente, dopo questa conferenza fra le varie cose. Allora, noi vogliamo avere questa mattina, nonostante il caldo, gli occhi fissi su Gesù. Come ci consiglia l'autore dell'Epistola agli Ebrei, mettete, fissate lo sguardo su Gesù. Allora, vogliamo avere lo sguardo su Gesù in un momento molto, molto difficile per lui, in un momento molto particolare. Giovanni 17, io leggerò soltanto dal versetto 20, ma siamo di fronte a una preghiera di Gesù, vi consiglio a casa, in settimana, di leggerla, di meditarla e di pregare dopo aver letto, prima e dopo aver letto questa preghiera. Giovanni 17, versetto 20. Gesù dice a un certo punto: io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Ripeto, leggete a casa anche dal versetto 1 e una piccola carrellata la farò e citerò alcuni testi. Non so se siete d'accordo con me, siete liberi di non esserlo, ma è mia ferma convinzione che il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni sia uno dei brani più profondi e impressionanti della Bibbia. Guardiamo subito il contesto. Il contesto è straordinario. Gesù sta per essere tradito, tradito da Giuda, ma solo lui? Solo Giuda ha tradito Gesù? È vero, Giuda l'ha tradito in un modo più eclatante. Gesù sta per essere arrestato, ma gli altri discepoli dove sono? Pietro lo rinnegherà. Dove sono i figli del tuono? Giacomo e Giovanni. Dove sono finiti? Sapete cosa mi immagino in questa scena? Mi immagino il diavolo che va vicino a Gesù e gli dice: dove sono i tuoi amici? Guardati attorno, contali, contali, dove sono i tuoi amici? Gesù in questa situazione ha pregato per loro e ha pregato per noi. Gesù prega per i suoi pur sapendo che lo avrebbero abbandonato. Gesù prega per te e per me oggi, ha pregato per te e per me pur sapendo che siamo delle canaglie. Questa preghiera si può dividere in tre parti. Nella prima parte Gesù prega per se stesso ed è l'unica preghiera che troviamo scritta dove Gesù prega per sé. Per cosa prega? Prega affinché sia glorificato sulla croce. Questa è la preghiera di Gesù che fa per lui. Poi nella seconda parte Gesù prega per i dodici. Per i dodici. E prima di tutto prega perché il Padre li conservi nel suo nome. Versetto 12, mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Dobbiamo avere gli occhi fissi su Gesù, così vediamo le cose che lui ha fatto per noi, non soltanto quella della croce che è sostanziale, ma anche prima della croce. Gesù prega perché rimangono fedeli alla rivelazione, ossia alla verità che lui aveva dato loro. Secondo, Gesù non chiede che vengano tolti dal mondo, ma chiede che mentre sono nel mondo siano preservati dal maligno. Gesù ha fatto questa preghiera per i dodici e possiamo dire anche per noi. Cioè desidera che i suoi vivano in santità e per la santità. Terzo, Gesù prega per la loro missione. Versetto 18 dice, su questo versetto ho predicato anche l'ultima volta, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. La sua missione, quella di Gesù, deve essere il modello per la nostra missione. E lo doveva essere per la missione dei dodici, come è stato. Perché come lui è entrato nel mondo, così noi dobbiamo entrare nel mondo degli altri. Come sottolinea il mio caro amico, tra virgolette, John Stott, che ho già citato. Lui scrive, la missione vera è una missione che si incarna, se no non è vera, è un'imitazione. Nella terza parte, quella che ho letto, dal versetto 20 alla fine del capitolo, Gesù prega non soltanto per questi, cioè gli apostoli, ma anche per quelli che credono o crederanno in me, dice Gesù, per mezzo della loro parola, cioè la parola degli apostoli. E qual è la preghiera? Che siano tutti uno, tutti uno. Cosa vuol dire tutti? Tutti vuol dire questi, cioè i dodici, e vuol dire quelli. Ci deve essere una continuità storica tra gli apostoli e noi. Noi dobbiamo essere una chiesa apostolica. Attenzione, c'è una denominazione che si chiama chiesa apostolica, ma quella ha tanti difetti come li abbiamo noi di Via Parini, come li hanno quelli di Via Monti e come tutti hanno i difetti. Poi forse noi ne abbiamo più degli altri. Dobbiamo essere una chiesa apostolica nel senso della continuazione storica con gli apostoli. Tutti. Vuol dire questi più quelli, cioè noi. Noi dobbiamo essere leali agli insegnamenti degli apostoli, cioè all'insegnamento del Nuovo Testamento. Gesù ha pregato per la nostra unità. Gesù ha pregato allora in questa preghiera per la verità della Chiesa, per la santità della Chiesa, per la missione della Chiesa e adesso prega per l'unità. Per l'unità. Ma qui dobbiamo farci una domanda, ci vorrebbero 20 ventilatori qua, non solo due. Allora, facciamo la doccia adesso e poi la faremo dopo. Ma di quale unità si tratta? Di quale unità si tratta? Gesù ha pregato il Padre per l'unità spirituale dei credenti. E qui c'è una doppia unità in qualche modo, che è fatta di verità ed è fatta di vita. Unità con gli apostoli, una stessa verità, e unità con il Padre e con il Figlio, una stessa vita. Fratelli e sorelle care, verità e vita sono due elementi che devono contraddistinguere l'unità, altrimenti non è una vera unità. E poi avete notato una cosa? Sto andando avanti. Quanto tempo è già passato? Ancora 6 minuti, tanto ormai la doccia l'abbiamo fatta, l'ho fatta. Avete notato che Gesù non ha chiesto che diventiamo uno. Qui è fondamentale, cercate di stare attenti nonostante il caldo. Gesù non ha chiesto che diventiamo uno, non dobbiamo diventare uno, perché siamo già uno. Ho letto una volta un libro che trattava altre cose, ma diceva siate ciò che siete. E noi dobbiamo essere ciò che siamo, uniti. L'unità non la dobbiamo ricercare, non dobbiamo diventare, ma noi siamo. Perché l'unità è donata da Gesù e ci è donata perché sia costantemente mantenuta. Questo dobbiamo fare, perché la vera unità è un regalo, è un regalo, è un dono che dobbiamo però sforzarci di conservare. Qui dobbiamo lavorare, sforzarci di conservare, ma conservare una cosa che già c'è, perché ce l'abbiamo in Cristo. L'Apostolo Paolo in Efesi 4:3 dice sforzandoci, di conservare l'unità con il vincolo della pace. Vi leggo questa traduzione, questo versetto in una traduzione corrente. Cercate di conservare fra di voi l'unità che lo Spirito Santo ha creato e rimanete uniti, legati gli uni agli altri nell'armonia e nella pace. Quindi l'unità non la dobbiamo raggiungere, non la dobbiamo ricercare, non la dobbiamo creare, essa ci è già stata donata in Cristo, per Cristo e con Cristo. La dobbiamo semplicemente, tra virgolette, perché non è così semplice, mantenere. La seconda parte della preghiera si concentra sull'unità di quelli che sono identificati come dati dal Padre. Qui è straordinario, fratelli e sorelle, gli occhi fissati su Gesù. Guardate, noi siamo dati dal Padre a Gesù. Versetto 2. Già che gli hai dato autorità su ogni carne perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. E ripete il concetto al versetto 6, al versetto 9, non leggo per brevità perché la leggerete a casa, versetto 11, versetto 12 e versetto 24. Siamo stati dati dal Padre a Gesù e siamo stati dati da dove? Non da un posto bellissimo, ma dal mondo. In questo caso il mondo ha un significato proprio brutto, brutto, brutto. E questi qui che sono identificati come dati dal Padre, conoscono Dio al versetto 3, hanno ricevuto e conservato la sua parola, versetti 6 e 8, e quelli che hanno creduto in Cristo, versetti 8 e 20, sono purtroppo odiati dal mondo. Gesù lo ha detto. Sapete cosa veniva detto alla conferenza? Una cosa molto semplice, ma molto forte. La persecuzione è una risposta alla predicazione di Cristo. Ora, la persecuzione può essere in vari modi. Là ti tagliano la testa. Forse qui ci sono altre persecuzioni, ma se noi predichiamo Cristo, forse succederà come è successo a lui, in una certa storia che dicono i Vangeli. Signore Gesù, vai in un altro stato, perché qui hai già fatto troppi disastri. Vi ricordate questa storia? Bene. Odiati dal mondo, ma comunque mandati nel mondo, versetto 18, perché Gesù Cristo è in loro, queste persone unite, ed essi e noi condivideremo la sua gloria, la sua gloria. Allora, questi discepoli uniti, questi cristiani uniti, devono essere uno come lo sono il Padre e il Figlio. A questo punto non possiamo concludere altro che dire non può trattarsi che di unità di veri credenti, quelli che sono diventati figli di Dio attraverso la fede e quella che Giovanni chiamerà la nuova nascita, detto da Gesù, riportato da Giovanni. Allora, se è vero che dobbiamo fare di tutto per conservare questa unità, allora Essa ha a che fare con la volontà e con il modo di pensare. Ecco perché dobbiamo sforzarci, perché dobbiamo mettere la nostra volontà e il nostro modo di pensare, che deve essere bilanciato con la parola di Dio, che è verità. Allora, l'unità descritta nel capitolo 17 di Giovanni, attenzione, trae il suo modello da quella del Padre con il Figlio. Ma non ha soltanto un modello l'unità, ha anche un fondamento, e il fondamento è nella fede comune, non Stefano, comune nel senso a tutti, in Gesù, attraverso l'insegnamento degli apostoli. Essa si realizza attraverso la santificazione tramite la verità. Vedete quanti passi? Quanti passi ci sono? C'è un modello, c'è un fondamento, c'è un modo di realizzare questa unità, santificandoci nella scrittura e nella persona di Cristo, attraverso la persona di Cristo. E poi ha un suo frutto questa unità, ha un suo frutto, che è la conversione delle persone dal mondo. Non è fantastico? Non è forse questa l'unità di cui parla Gesù in questo testo? E allora, qual è lo scopo di tutto questo discorso? Lo abbiamo detto, era il titolo della conferenza: affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Ho appena detto che il frutto dell'unità è la salvezza delle persone. Certo, affinché il mondo creda e il mondo conosca. Domanda. Stiamo lavorando per mantenere l'unità? Stiamo lavorando per mantenere l'unità? Sto lavorando per mantenere l'unità? Tutte le domande me le sono fatte prima a me e continuo a farmele, non abbiate timore. Sorelle care e fratelli altrettanto cari, Gesù ha intensamente pregato per noi, perché lo facessimo questo lavoro, di lavorare cioè e di impegnarci per l'unità. Non vi tocca tutto questo? Non vi sconvolge tutto questo? Sto andando alla conclusione. Vogliamo prendere un serio impegno, un impegno che si compone di due aspetti? Stamattina siamo pochi, meno male perché fa caldo. Siamo pochi e forse è più facile prendere degli impegni quando si è pochi, no? Che quando si è molti. Primo aspetto di questo impegno. E poi vorrei chiedere, con dei segni tangibili, può essere una mano alzata, può essere un sì con la testa così fa meno caldo, può essere un battito d'occhio se avete più caldo ancora, come vi pare, no? C'è libertà. Allora, sforziamoci di mantenere l'unità al nostro interno, prima di tutto, al di là di quelle che potrebbero essere vedute e opinioni diverse, perché siamo diversi, abbiamo storie diverse e anche opinioni diverse. Qualcuno di noi potrebbe essere, ad esempio, dispensazionalista. Se non sapete cosa vuol dire, potete continuare a vivere lo stesso. Ma se qualcuno sa cosa vuol dire, sa cosa dico, e se uno non lo sa, può venirmelo a chiedere. Glielo spiegherò tu per tu, perché adesso non è possibile. Qualcuno forse è riformato. Io, ad esempio, sono riformato. Sapevate? Non formato due volte, riformato, anche qui c'è un significato, ebbene. Qualcun altro potrebbe essere calvinista, e io un po' lo sono. Qualcun altro potrebbe essere arminiano, cioè quelli che pensano che si perda la salvezza. Chi pentecostale, chi carismatico. Io ho sempre sognato, ve lo devo confessare, tanto ormai sto sudando, ho sempre sognato una chiesa con l'espressione, una chiesa locale, con tutte queste espressioni. Non siamo tanto lontani, ma forse manca ancora qualcosa. dove abbiamo opinioni diverse, ma dove al centro c'è Cristo. E allora se c'è Cristo possiamo essere uniti. Si racconta che John Wesley, quello che ha fondato la Chiesa metodista, a un certo punto, forse aveva mangiato troppo, fa un sogno, e in questo sogno si trova alle porte dell'inferno e chiede, non so come si chiama il portinaio, ma non ha importanza, chiede a qualcuno: ma qui c'è qualche cattolico? Eh sì. C'è qualche evangelico? Eh sì. C'è qualche metodista? Eh sì. Allora, continuando a sognare, si trova alle porte del paradiso e gli chiede: qui c'è qualche cattolico? No. C'è qualche evangelico? No. C'è qualcuno della Chiesa dei Fratelli? No, assolutamente. Allora, incuriosito, dice: ma come mai? Chi c'è qui? Non conosciamo nessuno con questo nome. Qui ci sono persone, tante persone, ma che credono in Cristo e che hanno dato la loro vita a Cristo e che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, per citare anche Apocalisse. A volte nelle nostre chiese perdiamo l'unità per delle stupidaggini. Lode guidata, lode a chiamata, lode libera, scusate. Genere di musica, anche lì c'era un seminario a questa conferenza, ne ho sentito di tutti i colori, erano quasi tutti italiani. Uniti nello spirito. Non ho bisogno di un bicchiere, Carla, grazie, ho bisogno di un asciugamano forse. Grazie per la gentilezza. Secondo impegno: sforziamoci di mantenere l'unità con altre chiese. Forse noi di Via Parini siamo più belli, più santi, forse. Ma ci sono altri fratelli in altre chiese, anche se hanno un modo magari di fare che potrebbe essere un po' diverso dal nostro. Penso ad esempio, a livello pratico, come migliorare il rapporto di comunione con i fratelli di Monbercelli. Dico Monbercelli perché è una chiesa vicina, no? Potremmo fare tanti altri nomi. O con Canelli, o con Via Monti, o con La Porta Aperta. L'unità si mantiene attraverso i rapporti di comunione con altri. L'unità si custodisce attraverso le relazioni. Sto proprio per finire. Mi ha colpito, leggendo un brano dell'Apostolo Paolo in Filippesi 2:1-2, che in qualche modo si avvicina a questo di Giovanni: siate uno. E ve lo leggo sempre in una forma, una traduzione corrente. Se dunque, in quanto cristiani, tenete in alta considerazione un appello dato nello Spirito di Cristo, se gli incoraggiamenti e i consigli di un fratello che vi ama, Paolo verso la Chiesa di Filippi, hanno per voi qualche valore e qualche forza di persuasione, se esiste fra noi una comunione spirituale viva e tutto ciò implica affetto e simpatia reciproco, se le parole di tenerezza e di compassione hanno per voi un senso, colmate la misura della mia gioia vivendo insieme in perfetta intesa. Siate uno nel modo di pensare come nell'amore, accordate i vostri sentimenti. Mi piace questa espressione: quando un'orchestra suona, prima di iniziare a suonare, voi sentite tutto un musichio di strumenti che si accordano con qualcuno che dà il là. E c'è proprio questo senso qui: accordate i vostri sentimenti e i vostri modi di vedere. Aspirate allo stesso scopo, e qui c'è la spiegazione in poche parole di che cos'è l'unità. L'unità vuol dire aspirare a uno stesso obiettivo, uno stesso scopo. Lavorate come se aveste un sol cuore, una sola anima, un solo spirito. Questo è l'incoraggiamento che Paolo ci indirizza, che possiamo unirlo a quello di Gesù in questa stupenda e mirabile preghiera. Questa mattina faremmo bene ad ascoltare questi consigli e tradurli in pratica. Allora, chi vuole decidere questa mattina, in un modo serio, davanti all'appello della parola di Dio, di sforzarsi a vivere nell'interno questo tipo di unità? Con un gesto anche, non siete... perché fa caldo. Ok, altro impegno, sforziamoci di mantenere l'unità con le chiese vicine. Ci sarà qualche cosa su cui possiamo andare d'accordo? Puntiamo su quelle cose. Chi vuole avere questo impegno? Che il Signore benedica questo impegno. Io non ho visto le mani perché ce l'ha visto un po' annebbiata, ma il Signore le ha viste e ciò mi basta. Che Dio ci benedica. Amen.